Se noi pensiamo che la stessa pagina della genealogia contiene quel discorso che stavamo facendo, non è più tanto liscio e né tanto tranquillo, eh? Noi non pensiamo la vita così. E questa è una grossa provocazione che ci ribalta, che ci capovolge il modo di pensare, primo. Secondo, se noi facciamo caso che alla nella successione dei versetti del capitolo primo e secondo, dopo quella pagina iniziale della genealogia, tra l'altro, come avete notato, impostata patriarcalmente, sì. Anche se è impostata patriarcalmente fino a un certo punto, perché l'ultimo gradino rompe la catena. L'ultimo gradino del il tale generò il tale non c'è più, all'ultimo gradino non si verifica più. È già, questo sarebbe un'altra di quelle provocazioni che bisognerebbe notare, perché significa che nella catena o nella costruzione di tipo patriarcale del mondo Gesù interviene a cambiare quel tipo di costruzione, e sarebbe già, e la premessa di questo è che in quella catena ci sono quattro donne oltre che le catene degli uomini, e non si capisce perché, se non si capisce appunto che questa pagina è costruita sì patriarcalmente, ma anche con delle crepe che alla fine esplodono. Quindi la pagina stessa della genealogia reca in sé, osservata attentamente, dei discorsi abbastanza provocatori della stessa matrice patriarcale, che è gerarchica e con l'uomo al centro, quindi con il criterio appunto del governo dell'uomo. Ma poi quel che viene subito dopo a questa genealogia, cioè dopo che nell'ultimo anello della catena, dopo che nell'ultimo gradino le regole si rompono, o la successione patriarcale si rompe, quello che viene subito dopo, che spiega appunto in che modo questa discendenza patriarcale o fatta in quel modo si rompe, è precisamente il modo come Gesù ha origine da sua madre Maria, in un modo che non è appunto quello della gerarchia e della discendenza patriarcale, che quindi viene ad inserire nelle regole del gioco una novità. Presentare Gesù in questo modo significa già presentarlo come una novità assoluta nelle regole del gioco, una persona fin dall'origine completamente diversa, ma completamente diversa fin dall'origine, fin dalla prima pagina. Perché? Perché quando si scrivono queste cose già si conosce quel che ha detto, quel che ha fatto, la fine che ha fatto e tutto quel che è successo. Ed è per questo che si dice che fin dalle origini l'entrata di Gesù nella nostra storia rappresenta l'entrata di un elemento di novità, di una esistenza qualitativamente nuova, di una presenza qualitativamente diversa. Già al primo affacciarsi del nome stesso o della persona stessa di Gesù c'è subito un affacciarsi qualitativamente diverso, l'affacciarsi di una nuova qualità della vita, Chiaramente questo è tutto collegato con quel che si dirà dopo, che gli evangelisti lo sapevano da prima. Questa pagina di Matteo 1 e di Matteo 2 viene per prima nella successione dei capitoli, ma viene per ultima nell'approfondimento della comprensione di Gesù. Come il Genesi 1, Genesi 2 e Genesi 3, nella successione dei capitoli della Bibbia e dei libri viene all'inizio, ma in realtà rappresenta non la prima tappa di un percorso storico, ma il compimento di una maturazione. È arrivato per ultimo, non per primo. Così è un po' qui. Bisogna leggere Matteo 1-2 non come il primo anello di una catena storica, ma come l'ouverture di una sinfonia che è il Vangelo successivo. Cioè un pezzo che fa da cornice, dove i grandi temi di quello che è stato Gesù, di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto, sono già anticipati nella presentazione. Ed infatti, fin dalla prima presentazione del nome, del significato stesso del nome, avrete notato che l'Evangelista si ferma a sottolineare il significato del nome ebraico Yeshua, Gesù, che vuol dire precisamente uno che salva il suo popolo, cioè significa la dimostrazione storica che Dio salva, cioè, cosa vuol dire salvare? Interviene nella nostra storia, non ci ha abbandonati a noi stessi, perché ci ama. Già questo significa, come vedete, presentare il senso del Vangelo che verrà narrato dopo, della figura di Gesù, del suo parlare, del suo agire, in questa luce completamente diversa, completamente nuova, cioè la luce della venuta alla luce, della venuta ad esistere tra noi di un'esistenza, di una presenza qualitativamente diversa, di una roba dell'altro mondo. Ed è a questo che si collegherà, come vedremo, il discorso della domanda fatta precedentemente. Il seguito del racconto, quindi, come vedete, non è tanto imperniato sulla verginità di Maria, così come il discorso della cosiddetta Immacolata Concezione non è imperniato su Maria, ma è imperniato invece su Gesù. Ciò che Gesù è stato, per chi lo ha per primo conosciuto e poi per primo testimoniato, è un'esistenza completamente diversa dalla nostra. Se questo è stato, visto che il più non viene dal meno, visto che tanto mi dà tanto, di conseguenza ne viene che la sua origine non può che essere qualitativamente diversa, perché non viene il meglio dal peggio. Vede come è concepito il racconto, che a prima lettura sembrerebbe invece che nasce da qui, e da quello che Gesù è stato, ha detto e ha fatto, dalla sua morte, dalla sua risurrezione, che si capisce questo, non viceversa. E se non si guarda così, infatti non si sa poi come procedere. Allora non ci si meraviglia più quando dunque si sottolinea il significato del nome ebraico Gesù, che chiaramente non viene dal suo concepimento, viene da quel che si è visto fare, dire e vivere da lui e in lui. Allora non stupisce più che si dica di lui che si chiama Emanuele, cioè sottolineando di nuovo il significato della parola ebraica, chi scrive è uno che l'ebraico lo conosce, anzi è un giudeo cristiano, come dicevamo, cioè è proprio vero che Dio è con noi, è proprio vero che Dio è nella storia, è proprio vero che interviene, non è vero che ci ha piantati in asso, non è vero che siamo abbandonati a noi stessi, è proprio vero che Dio è con noi. Gesù è stata una persona che ha dimostrato questo. E si vede da dopo. Però lo si dice prima perché qui siamo nella cornice. E già questo, sentite che razza di discorso è, perché significa dire che accostarsi alla conoscenza di Gesù significa imparare a conoscere Gesù, significa imparare a conoscere una proposta di vita umana qualitativamente nuova, qualitativamente diversa. Possibile perché lui l'ha dimostrata possibile dentro la storia umana. Possibile perché è già cominciata. E questo è tutto un appello a chi legge, se lo guardiamo così. Questo è tutto un discorso provocatorio per chi legge. E sentite come sarebbe superficiale invece la lettura che si interessasse all'aneddoto concernente Giuseppe e Maria. Sarebbe occuparsi del battiscopa e non vedere la stanza. Sarebbe in un quadro vedere la cornice e non vedere il quadro. Quel che segue subito dopo è il capitolo secondo.
Questa cosa ultima che hai detto si riferisce a quando dice il generale Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, detto Cristo?
Quella è la fine della genealogia, cioè il gradino dove la regola si rompe.
Qui la regola si rompe.
Siccome la regola si rompe, seguono i versetti successivi che spiegano perché si rompe o come si rompe. Però quello che unisce tutto è che la regola si rompe.
Sì,
e che la regola si rompe, e che la regola si rompe è Gesù. Chi è Gesù? È l'inserimento dentro una storia che è la nostra, così com'è, così con le sue caratteristiche, di un elemento di novità assoluta che rende possibile la nostra novità, perché questa novità è già cominciata. Cosa mi spiego? Questa è una chiamata, non è più un racconto. Questa è una chiamata, a dire se ci si sta. È una scoperta che cambia il senso del vivere, se è vera. Segue il capitolo secondo, che anche quello sembrerebbe l'episodio, l'aneddoto, la storiella dei magi, e che di nuovo invece è una pagina di Vangelo, la cornice di quel che poi verrà dopo, e quindi una presentazione già anticipata di che cosa è Gesù per noi. Da una parte si comincia nel capitolo secondo a chiamarlo subito dalla prima riga il re dei giudei, e vi ricorderete che questa espressione si trova sulla croce. È il titolo e il motivo della crocifissione. Dunque, re dei giudei equivale a crocifisso, per chi conosce quel che segue, visto che questo è, abbiamo detto, la cornice. Ed allora, Gesù che fin da piccolo è perseguitato a morte, profugo, crocifisso prima di essere crocifisso, si capisce che il racconto sia quello di un profugo perseguitato. Se si capisce il senso della crocifissione di Gesù. Dunque, questo re dei Giudei che è nato e che fin da quando è nato presenta i connotati del crocifisso, è nient'altro che il rigetto, la reazione di rigetto che subisce un corpo estraneo appunto perché è estraneo quando si immette in una realtà. Presentare Gesù come una novità assoluta porta come conseguenza il rigetto. È ovvio, se è vero come è vero che si tratta di tutta un'altra cosa, di conseguenza ci sarà il rigetto. Perché? Perché viene ad inserirsi come assolutamente nuovo e totalmente diverso dentro una realtà dove invece non domina quello che lui è, ma il contrario di quello che lui è. Erode, chi è Erode di questo racconto? Storicamente è esistito uno dei tanti re che si è chiamato Erode. Ma nella pagina di Matteo, come Gesù bambino è il re dei Giudei, cioè è il crocifisso con tutto quel che significa, così Erode è l'uomo dedito all'adorazione di sé. Il quale Gesù, o lo stile di vita di Gesù, non potrà che espellerlo, non potrà che sentirlo come un corpo estraneo da rigettare.
Quindi c'è analogia tra il fatto che come adorazione di sé Erode, no, provoca la spada degli innocenti, mentre Gesù dà automaticamente la sua vita per noi.
Ma il fatto di fare una strage di innocenti è una delle caratteristiche della storia umana. Per quale motivo?
L'esaltazione del...
Non per proteggere Gesù, come ci potrebbe sembrare a prima vista, da una lettura superficiale, ma perché è il culto del potere e dell'adorazione di sé che produce le stragi.
Quindi ecco, il discorso di poco, prima, no?
È di nuovo una pagina estremamente provocatoria, come vedete, è una pagina di meditazione, ma tutto di questa pagina del capitolo secondo poi è così, eh? Non è solo questo che vi ho detto. La famosa stella, il cammino di gente che viene da lontano, cammina, cammina, e solo chi cammina, cammina, chi non si stanca di camminare, arriva.
Chi vuol vedere?
Chi cerca, trova, avrebbe poi detto Gesù, e chi non cerca, non trova mai. Chi si sposta, chi è nomade, chi è il contrario di Erode, trova Gesù. E chi lo trova, vende tutto quello che ha per comprarlo. Avrebbe detto Gesù, che è come uno che cerca tesoro, che cercava le perle, ne ha trovata una che vale più di tutte, vende tutto quello che ha per comprarla. E i magi che questi personaggi strani, innominati, che vengono da lontano, non si capisce da dove, e che cammina, cammina, arrivano a... Quando arrivano cosa fanno? Aprirono i loro scrigni. Aprirono i loro scrigni e gli offrirono. Le parole una più pesante dell'altra.
Sacrificio.
Gli offrirono oro, incenso e mirra, i loro scrigni, i loro tesori. È ciò che succede a chi trova Gesù. Non può che offrirgli il meglio di sé. è il termine del cammino della conversione. I magi sono la parabola, il viaggio dei magi, sono la grande parabola del cammino della fede. Sono la storia di tutti noi, o meglio di tutti i credenti che hanno scoperto la stella, con la guida della stella hanno scoperto il re dei giudei che è nato, il crocifisso piantato nella storia come bandiera di questa nuova qualità della vita, resa possibile perché da lui cominciamo.
La stella praticamente poi diventa la fede.
E la stella su cui gli astronomi si sono scervellati a cercare se è esistita o no e com'era fatta, se era cometa o non era cometa. Lasciamoli cercare, se la trovano sarà una curiosità in più. Ma non è per questo che è stato scritto il capitolo secondo del Vangelo di Matteo. Non è stato per dire che ai tempi di Gesù è comparsa una cometa. Anche se è comparsa, magari gli astronomi lo scopriranno forse un giorno, finora non ci sono ancora riusciti, ma comunque, messo che ci riescano a fare i calcoli in modo che si scopra che è, perché sapete che l'astronomia ha delle regole, quindi si può ricostruire, non so com'è. Però certo non è questo il senso profondo della storia della stella, è che il cammino della fede è un cammino sotto la guida di una stella. È che chiunque si mette in cammino alla ricerca di Gesù, ce l'ha la luce che gli indica la strada, basta che la voglia vedere. La stella che conduce a lui è precisamente quel che avverrà subito dopo. Di cui questo è la cornice, e cioè il Vangelo. Vedete come il raccontino che a prima lettura potrebbe non interrogare o lasciare le cose, vedete come è pieno di suggerimenti, di suggestioni? Ecco, e vedete ancora una volta, come avrete constatato gli altri anni, che senza questo aiuto e questo farci da guida, ciao, senza questo farci da guida si dice la lanterna, con, no? Con l'andare, il Vangelo, la Bibbia, i testi biblici sembrano una porta chiusa a cui si passa di fianco. Vedete come abbiamo bisogno di educarci a questa entratura continuamente. E ripeto, quello che ho detto prima non è finita qui. Quel prossimo passettino che noi volevamo fare erano i capitoli successivi, perché secondo il nostro programmino e suddividendo il tempo che abbiamo, dovremmo, per la prossima volta che ci vediamo, fare un altro pezzettino di strada, anche se non è escluso che dobbiamo o possiamo riguardarci ben bene, un po' meglio ancora magari questi due capitoli, con quegli spruzzi e sprazzi che stavamo dicendo proprio adesso. L'altro pezzettino sarebbe il capitolo terzo, dal versetto 1, fino al capitolo quarto, al versetto 11. Quindi un capitolo e un pezzettino, insomma, un capitolo e mezzo, dove abbiamo un altro blocco di versetti del Vangelo di Matteo di tipo introduttivo ancora alla attività vera e propria di Gesù, e che quindi né è una presentazione previa, una cornice d'apertura, anche questa. Però è come una cornice a due, avete presente quelle cornici a due, a due sbalzi, no? A due livelli. Ecco, la cornice dell'attività e dell'operatività di Gesù nel Vangelo di Matteo è di due livelli. Il primo è costituito dai primi due capitoli, di tipo ouverture sinfonica, presentazione, cornice, come vi dicevo, e poi dal capitolo terzo e dalla primo pezzo del capitolo quarto, cioè a dire il modo come il battezzatore, secondo Matteo, presenta Gesù. L'essere battezzato da Gesù nel Giordano, l'essere tentato o sottoposto alla provocazione o alla seduzione o all'attrattiva della piega storta del paesaggio, del corpo in cui si inserisce questa novità assoluta che è Gesù, quello che noi chiamiamo il racconto della tentazione. Questi tre elementi sono ancora tre elementi di cornice, di presentazione globale, del senso del Vangelo che seguirà, del modo come vedere e sentire ciò che Gesù dice, ciò che Gesù fa, la sua morte, la sua risurrezione, quel che seguirà dopo. Quindi nel periodo prossimo proviamo a fare un po' di lettura attenta, se volete, anche di quei due capitoli che abbiamo già un pochino accennato, cui ci siamo un po' introdotti, e poi del capitolo terzo e del capitolo quarto fino al versetto 11, composto di tre elementi, questi tre qui. Il battezzatore annuncia, il primo evangelista è il battezzatore, annuncia Gesù, come lo annuncia, come lo presenta, che presentazione mi fa, a chi? Non solo ai contemporanei, ma adesso a chi legge il Vangelo di Matteo, ai discepoli di Gesù che leggono il Vangelo di Matteo. Così pure il battesimo di Gesù come anticipo programmatico di tutta la sua maniera di vivere in mezzo a noi, così pure la tentazione come l'anticipo programmatico di tutta la sua fatica successiva di perseveranza e di fedeltà che poi lo avrebbe portato, anticipo programmatico della croce che lo avrebbe portato, concentrato per così dire delle scelte che avrebbe fatto dopo, o che dopo si mostrano che lui ha fatto e che preludono, preparano la fine che fa. Con questi squarci così di inquadratura ci leggiamo anche 3.1.4.11 e poi magari, se volete, procediamo magari come abbiamo fatto stavolta, se va bene, cioè voi mi provocate e io cerco di rispondere, oppure procediamo nel modo solito, come abbiamo fatto gli altri anni, come preferiamo. Ecco, direi che, come abbiamo detto altre volte, facciamo anche una sigla di chiusura e poi possiamo restare, chi vuole, no, a discorrere di quella cosa che si diceva prima, se volete ancora.
Come si è visto, almeno a me,
senza fantasia, standardizzata tra l'altro, ma soprattutto è il segno di una capacità produttiva che concepisce produrre come fare tutto. L'immagine di creatore che ci dà la Bibbia è esattamente il contrario: non è colui che ha fatto tutto, ma colui che ha dato il via ad una, ha messo in moto la creazione, che poi ha cominciato, una volta che ha dato il via, a procedere. Come quando te metti in moto, poi dopo aver messo in moto c'è tutto il resto che viene dopo: c'è la marcia, c'è l'acceleratore, c'è il freno, c'è la strada, c'è tutto.
Faceva il discorso della Genesi,
ecco,
non parla.
Dire gli incidenti, bravo, no? Bravo. E questo è il discorso biblico. Il creatore non è a immagine e somiglianza dell'uomo, e l'uomo ha immagine e somiglianza di Dio, casomai, che dice la Bibbia, non il rovescio. E non è che noi dobbiamo prendere i nostri modelli e applicarli a Dio per ridurre l'uomo a livello degli animali, neanche nella concezione evoluzionista corretta, perché anche qui la teoria o l'ipotesi evoluzionista da distinguere bene dalla presentazione che ne ha fatto Darwin, mista con la sua filosofia di tipo naturalista, così come la psicologia del profondo è da distinguere dalla presentazione che ne ha fatto Freud, con le sue premesse di carattere antropologico o filosofico. La filosofia è la filosofia, la psicologia è la psicologia. Così pure la scienza è la scienza, la Bibbia è la Bibbia, e ognuna ha il suo caratteristico contributo da portare ai più grandi problemi dell'umanità. Anche se dunque quella ipotesi si rivelasse una teoria che diventa sempre più appoggiata, no, a dei dati, a dei riscontri oggettivi, noi per primi non avremmo proprio niente da temere da nessuno.
È la vita che deve dire.
Noi avremmo nient'altro che da dare una lettura della creazione di tipo evolutivo, dove il Dio della Bibbia apparirebbe precisamente colui che ha pensato e poi non eseguito, ma semplicemente iniziata l'esecuzione del suo progetto.
Perché poi la chiave di lettura dei bambini praticamente è proprio alla lettera, no? Come si suol dire, però anche questo trova riscontro quando dice che l'uomo praticamente l'ha creato per ultimo, alla fin fine, prima ha creato tutto quello che serviva.
Secondo uno dei due racconti l'ha creato per ultimo, secondo l'altro l'ha creato per primo, ma secondo uno sì, secondo uno giunge al termine anche lì di una scala.
Di una scala, no?
Però non è che l'autore della Bibbia pensava all'evoluzione in quella scala,
sì,
pensava semplicemente all'uomo,
anche le colleghe l'hanno presentato e capito sotto un certo tipo di discorso.
Ci vediamo,
poi, ciao, non è che non si può contraddire, hai capito?
Sì, però non è che lì ci sia l'evoluzione in quella scala di essere presentata da Genesi 1, insomma.
No.
Comunque, ecco, tante di queste cose si rivelano poi contrasti fasulli tra schemi precostituiti, che sono tutt'altro che...
A volte le idee non ce le abbiamo chiare noi, tra l'altro un bambino molto più, perché ragione dal punto di vista umano, come dicevi tu prima, né fa la controparte, lui più che altro, più che noi, insomma, è materialista, in fondo, perché stelle, non sono discorsi, capito?
Sono anche discorsi più grandi di loro, che
dovrebbero
discutere fino a che punto sarebbero da impiantare nella loro testina. Ma
no,
comunque,
ma non è che si impiantano, perché quando il bambino vede un'immagine poi dice allora di conseguenza è così.
Ma chi l'ha fatta quell'immagine? Chi fa i testi sarebbe da discutere se deve fare discorsi di
questo. Ciao,
sarebbe tutto da
mi dispiace che c'è un testo dietro,
funziona sulla pedagogia e la didattica. La pedagogia e la didattica sono delle opzioni umane,
signore di Milano,
come tali
progetto scienze
relative,
no, ma come il discorso non è messo male, capito?
Ma
come dice lui, vedi, portare il discorso così non è che siano in contrasto due teorie.
Nessuno ha mai detto, cioè le hanno volute mettere in contrasto, perché
non
se c'è l'evoluzione non c'è la crescita, anche se c'è, si evolve un pezzo di torcia,
c'era chi mette in moto un certo meccanismo
e la trovate.
Sì, ma io ti dico, infatti, le parole che ho detto di
tu della vita, diede il soffio della vita, diede la vita, diede il soffio, avvio, dopo
si è sviluppato così.
Io l'ho presentata anche alla Medela come praticamente, perché il caso ci atteniamo alla Medela, Caini e Abele, ma se mi sapete oltre a ogni, hai capito? Perché poi la lettura
da Medela, questi due personaggi esistono da quel punto del mare.
Perché
Adamo ed Eva, come Adamo ed Eva, non sono
Adamo ed Eva, hai capito che se ne dicono, sono due personaggi reali, aspetta, nella mente del bambino, ma nel contempo ti diventano dei fantasmi, perché poi vai avanti e dici, ti danno due figli, Caino e Abele. Io oggi ho detto, ma Caino e Abele, dico, cosa stanno a rappresentare? Aiutami, se ho detto bene, il bene e il male. Alla fine, stanno a rappresentare il bene e il male?
No,
no?
Direi
ho sbagliato.
Nella presentazione che ne fa la Bibbia, uno è buono e l'altro
è cattivo.
Cattivo, però non il bene e il male, sono due figli,
due figli di cui uno vuole,
uno ha una caratteristica che è presentata in modo favorevole e l'altro in modo sfavorevole, il che è funzionale in un certo quadro, poi bisognerebbe guardare qual è, sempre lì nel Genesi. Però quello che c'è di difficile con dei bambini nel portarli dentro Genesi 1, 2, 3 è precisamente la impossibilità per loro di distinguere tra lo schema letterario e il contenuto teologico.
Sì, perché ci parla di infinito il bambino.
Loro come fanno con qualunque altro testo, così fanno con la Bibbia.
Sì.
Cioè lo leggono con gli stessi criteri. Loro non possono porsi la domanda interpretativa al loro livello.
No, ma capito? Siccome il discorso teologico l'hanno fatto altre colleghe, hai capito? E si sono tenute, adesso io per sommi capi, sai, no, come lavorano, a leggere, diciamo, più il discorso sotto forma di favolina più che darlo come a livello interpretativo. Adesso mi viene fuori in scienze un discorso dove Darwin praticamente dice la sua, dice, ma allora dice chi ci ha creato, il Padre Eterno?
Non dice che non ti ha creato il Padre Eterno,
sì,
dice
no,
che c'è un'evoluzione del cosa, ma da dove parte questa evoluzione? Da qualcosa deve partire.
Ho capito, certo.
Allora quello
ho
che parte certo. È Dio che dà la vita, sta vita poi si avviene.
E allora, come dice lui, come è stata presentata il discorso della Genesi?
Ma lui l'ha fatto come favolina, se ti interessa. Te gli avevi spieghi come dovrebbe essere spiegato.
Il dato è che è problematico porre a dei
non è semplice avere
delle questioni che sono da grandi, questo è il punto,
Sergio,
per cui bisognerebbe anche o evitare di porre quelle questioni,
no, ma
oppure
ti dico, oggi
porle,
è una domanda fatica
in maniera
fuori quando fai
il
vedere
più possibile pedagogica, perché
sì, infatti,
fargli leggere Genesi ai bambini, soprattutto ai bambini di una certa età, cioè fino a quando non è maturata la coscienza critica, la distanza da ciò che si ascolta, è pericoloso per il loro futuro. Infatti voi l'avrete sperimentato anche voi, il meccanismo suscitato in noi quando abbiamo scoperto che la nostra lettura ingenua di quei testi non poteva essere vera. Quando abbiamo fatto questa scoperta, noi siamo rimasti male,
eravamo grandi.
Perché però? Perché prima del tempo, in maniera pericolosa, ci era stato dato uno schema che abbiamo dovuto rivedere. Ora, se abbiamo avuto chi ci ha aiutato a vedere la cosa e a superare il trauma, bene. Se non abbiamo avuto, siamo rimasti prigionieri del trauma, come un sacco di gente è andata a finire appunto nel contrapporre una verità cosiddetta scientifica a una verità cosiddetta biblica, squalificando una perché evidentemente non poteva che essere intesa così, non poteva che essere ingenua,
come doveva essere contrapposta,
valutare l'altra che invece appariva con un aspetto più razionale e quindi più più accessibile.
Anche il bambino poi è più razionale perché
quindi
c'è il materialismo.
C'è anche da discutere che si debbano fare discorsi così a quel tipo.
No,
di,
ma
di,
qui hai capito, non è che è stato un discorso voluto.
No, non dico che lo fai te,
vengono fuori,
dico nell'impostazione
ecco.
Della scuola. Nell'impostazione dello santo lo sai. L'impostazione della scuola non è
no, la scuola non ti dice devi
no,
fare
se io ho un testo davanti che mi fa quei disegni io scelgo e io che ci devo fare, io non posso mica prescinderne
sì.
Chi ha fatto quel testo è partito da una certa
idea, io creo il cielo e la terra, creo questo e creo quello, basta
Sergio, ma
dopo
io
devi spiegare,
te l'ho fatto fare vedere la prossima volta, né niente di particolare, adesso
sì,
fatto bene.
Però,
se
lo hai scelto bene. Te però.
L'ho scelto io, sì, però voglio dire, hai capito?
Scegli direttamente.
Ma d'altra
ci
parte,
sono dei tempi migliori.
D'altra vuoi. Parte, quando scegli, devi scegliere tra quello che c'è sul mercato, perché...
Beh, ma ci sono testi capito? Migliori, se uno...
Però, ci so, non so, ci sono anche testi che impiantano il discorso in termini polemici, come quello della titoli, sì, ancora. Però è obiettivamente difficile
no, lui parla
trattare
invece, parla
il problema dell'interpretazione di Genesi 1, 2, 3 a dei bambini degli elementari. È obiettivamente difficile.
Però
il problema non porre.
Se tu la contrappone l'altra, non
sarebbe meglio non porlo. No. E se lo si deve porre, bisognerebbe no. Porlo in termini così,
in contrapposizione.
Così delicati, così sfumati, così ben fatti, che si eviti la confusione. Che mette quel racconto sul piano su cui loro lo metterebbero istintivamente.
Sì, ma siccome loro nella scuola i bambini, in genere quando comincia, si comincia la Bibbia in maniera piuttosto già il discorso evolutivo l'ha già fatto. Allora perciò
non c'è bisogno di legare
subito che questo qui è un modo di dire, però non pregiudica nulla il fatto che ci sia questa erogazione, perché potrebbe essere anche
qui
potrebbe essere state delle ere, delle epoche attraverso le quali.
Sì, ma quello che è una metafora, quello più di una volta insomma è stato detto che un discorso.
Va a spiegare al bambino il concetto di metafora.
Sì, metafora, no? Che quelle così.
Ma lui l'hanno fatto.
Poi dici, questa è una favola, qui c'è un messaggio sotto religioso, però.
Sì, ma è anche talmente astratto che per la loro. Per il destinatario è veramente fuori tiro. Per cui bisognerebbe discutere con le impostazioni didattiche, ma lasciamo perdere che non dipendono da noi. Però se ci si trova a dover affrontare il discorso. Credo che bisogna essere innanzitutto ben informati, ma poi anche capaci di porgerlo, cioè di far vedere, di riuscire a liberare il bambino dalla trappola insita istintivamente nel leggere un racconto come se fosse di tipo narrativo, mentre non è di tipo narrativo.
Lo sbaglio è lì.
E bisogna essere insomma abbastanza attenti a queste cose, perché se no si sa che il bambino cade in una trappola, no? Cioè pensa che l'adulto gli abbia voluto insegnare una cosa e poi scoprirà quando attraversa la fase critica che questo non è vero, cioè perde la fiducia in tutto quello che quell'adulto gli ha detto, va in crisi tutto un sistema e questo è pericolosissimo.
Se non che anche la stabilità benedetta noi tentiamo di dire questa è una metafora. Una volta un prete diceva, hai visto? Dice, quando Dio ha detto lì nella Bibbia c'è scritto, no? Fece la luce. Dice, i scienziati hanno detto, è impossibile perché il primo elemento che è esistito sulla Terra è stato l'idrogeno. Ecco, dice, con base con la Bibbia, perché è dall'idrogeno viene fuori.
È la tendenza uguale contraria, cioè che la Bibbia sia un manuale scientifico.
Lui
ma se tu dici che coincide di nuovo con la
teoria
che poi quando uno diventa più grande
capisce che non è
vero.
Dopo ritorni su come dice il testimone di sera.
Quando
è
scelta,
ma neanche la
dottrina,
la ricopre, cioè vedi, questo che dice la Bibbia, la scienza, c'era già nella Bibbia, no, non è così.
Allora, per esempio, la conferma ci sono tutte, tutte le altre stupidaggini di questi genitori.
No, no, non sono mica stupidaggini.
No, sono cose che contraddicono
la problema, insomma.
Sono problemi, ti credo.
Hanno creato problema, ma sempre con questo meccanismo qui, che quando io leggo fermati o sole, lo leggo come se lo dicessi io, cioè senza il problema interpretativo, perché un approccio interpretativo alla Bibbia non è maturato. Non era maturato con i tempi,
non è maturato neanche oggi. Non è maturato neanche oggi.
Per maturarlo bisogna studiare.
Infatti noi, anche noi che siamo grandi, con tutti gli schemi che abbiamo ricevuto da piccoli, quando leggiamo Genesi, anche noi non ce ne accorgiamo, ma cadiamo nella trappola del narrativo. Se si dice che Dio ha fatto l'uomo così, noi lo leggiamo, Dio ha fatto l'uomo così. Questo è il modo di parlare di Dio umano. Che altro può essere?
Quindi,
non può essere da intendere
c'è
così.
Il vicino di uno che ha fatto i due, proprio la Genesi così, Dio con la barba che nessuno fu
colto. Quello è coso, quello è.
Anche qua hanno fermato l'ultimo pezzo,
quel vignettista francese che ha.
Aveva fatto anche il tema,
ha fatto le vignette sul
San Bellini, vedi Dio che
non mi ricordo più il suo cognome, è una vignettista che naturalmente legge il testo così, come un fumetto.
Un fumetto.
È la trappola classica della lettura di un testo narrativo che si presenta come narrativo ma che invece è sapienziale, quindi è una roba di carattere ben più profondo che non una narrazione descrittiva. Però questa operazione un bambino non la sa.
Però se avresti qualcosa da me, io non gli piacerebbe per niente.
Io non ho le capacità pedagogiche che siete voi che dovete imparare queste cose e poi fare le maestre.
Infatti io prima su tutte le
ricordate che a ognuno il suo mestiere
per arrivare a
detto in beh, ma io, la conoscenza
quello che prima le soccate che io davo da dietro non era tanto perché io non riuscivo a dare,
ma
io cercavo perché di fronte a persone che ti tirano fuori come rispondere che tu mi chiedi.
Ma lo so, però guardate che quando noi parliamo di queste robe in realtà ci confrontiamo con dei criteri di fondo di lettura, senza accorgercene, che ci danno una inquadratura mentale che permette l'accesso senza difficoltà a delle cose che invece fanno difficoltà. Poi in realtà, senza accorgerci, noi poniamo dei problemi che non sono solo di lettura biblica, di interpretazione, ma sono i problemi di tipo esistenziale con cui le persone, anche se non fanno un corso biblico, si scontrano per altri versi e su cui hanno bisogno di vedere o di misurarsi, perché sennò si scontrano questi problemi.
Uno degli ultimi libri di Padre Turollo, di Dio è infelice.
Dio è infelice.
Appunto, che mette questo discorso di Dio, della libertà, di Dio che non può intervenire nella storia dell'uomo, per cui anche lui in un certo qual senso è infelice.
Non può intervenire
nel senso di sovvertire così,
sì, nel modo di togliere con una mano ciò che ha dato con l'altra, perché è contraddittorio. Non può essere contraddittorio, se no non sarebbe Dio. Dopo reso in termini poetici, questo significa dire anche Dio soffre, anche Dio è infelice, che è una maniera suggestiva di presentare un problema di tipo molto grosso, molto profondo,
sapendo come c'è dietro in lui, che accettare il male suo, perché c'è un metodo franco di senti la vita che ti copre.
Sì, senti una testimonianza attraverso quel modo di narrare. È un problema con cui ci dovremo misurare presto o tardi tutti quanti. E questo è il nostro problema. Forse anch'io.
È quello di arrivare a capire come questa morte è un passato.
E questo suppone una concezione. La nostra vita
che deve essere
come un dono, come un pellegrinaggio, come una cosa di cui non sei titolare,
come
ma
che devi lasciare,
questo è il
babbo, come sta
questo e quindi sono problemi di fondo, questo che stavamo dibattendo,
però è questo,
no, è un sacco di vitamina,
perché noi ritorniamo a questa da questa noi siamo queste pieghe, queste cose che ci può togliere solo
sì sì, ma ripeto, comunque la vogliamo descrivere, resterà il limite primo con cui misurare il nostro esistere, il nostro vissuto,
e poi questo quotidiano. Anche questi itinerari, la vita è un passaggio,
è mezzo, quanto è presente infatti nella Bibbia l'idea di pellegrinaggio, di esodo, di povertà, di radicamento, di
proprio perché se non muore queste questioni di conversione, che non è poi è una prima finestra, non è una conversione, cioè uno non è che a un certo momento si converte,
ciao.
Ma è
Montagna.
Montagna.
Montagna, che facciamo col catechismo?
Non è spiegare il senso
di Montagna.
La Montagna. Siamo nelle mani del Papa.
Per fortuna che
siamo nelle mani del Papa.
Montagna.
Maestro,
non lo spegni più.
Maestro.